Bentornati al nostro consueto appuntamento con il Q&A. L'ultima volta ci siamo lasciati con le vostre domande, le nostre risposte, che era il 2023, passata qualche settimana, e questo è il primo Q&A di questo nuovo anno, appuntamento estremamente istituzionale, come ormai sapete, che appunto viene diffuso non solo in diretta su Twitch, dove stiamo in questo momento registrando appunto la puntata, ma poi anche in differita su YouTube e sul nostro podcast. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori di tutte queste splendide piattaforme.
Ma che è sta roba? Ma cos'è sta ruffianeria?
Beh, così per salutare un attimino.
Le splendide piattaforme, va bene, a posto così.
Va bene.
Culi a Spotify leccati, va bene.
Possiamo cominciare? Prego, possiamo andare tranquilli e sereni a leggere le domande che ci hanno lasciato come sempre sul form, che viene aperto un giorno prima del Q&A stesso. Quindi, insomma,
splendido anche Google comunque.
Splendido anche Google.
Grazie che ci dà questa possibilità incredibile.
Totalmente. Fra l'altro, se volete lasciarci una domanda per la prossima volta, insomma, tenete le orecchie dritte, venite a seguirci su Twitch, perché lì comunichiamo sostanzialmente diciamo tutta la scansione dei Q&A, oppure seguiteci anche sui nostri profili Instagram, quelli privati, wow, ma anche quello di Round to Twitch, che è stato aperto ufficialmente. Potete trovare qualche news e magari anche i link appunto al form in cui potrete lasciare le domande.
Su Twitch, scusatemi, su Instagram diciamolo, perché qui magari qualcuno ascolta solo i Q&A, o comunque soprattutto i Q&A, che vanno sempre molto molto bene in formato audio. L'account Twitch di l'account Instagram, scusate, di Round 2, che è Round 2 Twitch, comunque nel nome, cercatelo, perché è un servizio di news che abbiamo deciso di inaugurare grazie al potente Zenigata. Ogni giorno ci sono delle storielline che servono per comunicarvi le notizie veramente in tempo reale, senza spam, senza cose inutili, senza farvi perdere tempo, ma anzi, come dire, massimizzando quella che è l'informazione videoludica data come si deve.
Ciò detto, iniziamo con le domande. Partiamo dalla domanda di Guido, che dice: ho finito in questi giorni Super Mario RPG, il remake che è arrivato appunto su Nintendo Switch, che nonostante la facilità mi è piaciuto parecchio. Mi chiedevo, è capace che diano in mano al team qualche altra gloria del Super NES? E perché proprio Earthbound?
Ne parlavamo ieri a pranzo, io fossa di Earthbound. Lo dovete sapere, dietro le quinte, ne stavamo chiacchierando. Perché devo dire che Nintendo ha una politica sicuramente abbastanza particolare di gestione delle sue licenze, nel senso che andare a riprendere, come hanno fatto, Super Mario RPG, secondo me è stata una manovra virtuosa. A me il gioco è piaciuto molto, credo che sia andato molto male, ma ho apprezzato il fatto di, come dire, guardarsi indietro, verso un indietro che era talmente all'avanguardia che comunque anche oggi è freschissimo e super attuale. Detto questo, secondo me una rondine non fa necessariamente primavera, soprattutto per quello che è il modus operandi pazzerello scritto con la X di Nintendo. E ripeto, considerando il fatto che credo che Super Mario RPG sia andato male, anche messo in un po' cattiva luce dallo stesso Super Mario Bros. Wonder, che non c'entra niente, ma è sempre un Mario ed è uscito un mese prima.
Sì, più che messo in cattiva luce, adombrato.
Adombrato. Penso che sia difficile. Aggiungo l'ulteriore, come dire, elemento di difficoltà extra: Earthbound mi sembra essere una posizione tale per cui forse ci avevano pensato di pubblicare il 3 in Occidente anche una dozzina d'anni fa, non lo hanno fatto allora, mi viene difficile pensarlo oggi, anche se l'opportunità, come ci dicevamo a pranzo, esisterebbe, cioè in un mondo in cui Omori, Undertale, esatto, cioè creano quello che hanno creato, veramente diventando dei fenomeni, tu che sei il capostipite di quel tipo di impostazione lì, faresti poca fatica a riprenderti, certo, la scena.
Sì, le strategie di Nintendo sono veramente insondabili. Perché ne parlavamo dietro le quinte di questa cosa? Perché ci è sembrato comunque strano che siano andati a recuperare, per esempio, invece Another Code, che è uscita una collection sostanzialmente di questi due giochi, avventure grafiche che erano anche abbastanza significative al tempo del DS, ma che del DS il primo e poi del Wii il secondo, però non hanno mai lasciato, secondo me, un segno come invece Mother Earthbound ha fatto anche nel cuore di qualche giocatore e sul genere di appartenenza.
Ma pure all'epoca, cioè, erano delle applicazioni interessanti,
sì, sì, ma
mai
più.
Dire, cioè, un anno certo. Dopo si erano un po' dimenticati tutti.
Certo, infatti non si capisce come mai quelli siano andati a recuperarli.
Faccio un esempio anche di un nome, cioè vai a recuperarmi Another Code e ti dimentichi, vabbè, F-Zero sarebbe troppo banale, ma di Golden Sun, che certo. All'epoca era stato molto più apprezzato.
Sì, quello,
no?
Almeno, diciamo, sulla Virtual Console ce l'hanno,
sì,
riportato.
È un'operazione però, diversa.
Sì, sì, è un'operazione molto molto diversa. Vabbè, comunque staremo a vedere. Diciamo che secondo me si può riassumere dicendo che di Nintendo non v'è certezza, nel senso potrebbe succedere tutto e il contrario di tutto. La seconda domanda è di Ronin Ramen. Ciao ragazzi, molto banalmente, ma nemmeno così tanto, cosa rappresenta esattamente per voi la next gen? Cosa deve avere un titolo per essere next gen? Per voi c'è già qualcosa che la rappresenta? Vorrei sapere cosa ne pensate a riguardo. Ma questa è una domanda che di tanto in tanto riemerge e noi ribadiamo sempre che oggi il salto generazionale indicato appunto da questo sintagma next gen non è chiaramente più un salto generazionale così forte come poteva esserlo qualche tempo fa, però chiaramente per me di base resta ancora un'espressione che, se non altro, sottolinea un avanzamento tecnologico, prioritariamente estetico, grafico, d'impatto, nella mia visione delle cose anche un avanzamento concettuale, cioè che utilizza alcune nuove tecnologie che magari prima non c'erano per arricchire in qualche maniera anche la dimensione ludica. Purtroppo questo secondo aspetto è molto molto difficile da trovare, però
è pure il primo.
Esatto,
cioè, questa generazione
è molto difficile da trovare proprio perché già il primo è abbastanza complesso, no?
Hai detto tutto tu. Io non credo che ci sia già stato davvero questo tipo di respiro. Per me è una vibrazione anche un po' di pelle, di sensazione. Penso che per assurdo mi abbia dato più, appunto, vibrazioni next gen. Vi faccio un nome a caso: la prima volta che ho giocato a, come si chiama, a Pistol Whip, che non la prima volta che ho giocato a un gioco per PS5 o Xbox Series X, cioè, perché là ho intravisto uno scampolo di futuro, una cosa che, ok, questa roba prima non si poteva fare, eccetera. Diciamo che è anche una sensazione questa che è stata tanto, secondo me, mitigata nel passaggio delle console, cioè quando eravamo ragazzini noi e si passava dai 16 ai 32 bit, cioè era una roba da sindrome di Stendhal, ti veniva un mancamento a vedere quegli avanzamenti tecnologici, soprattutto se pensiamo dal 2D al 3D, cioè quella roba è impagabile. E ripeto, per certi versi me l'ha fatto, secondo me, un po' fare per assurdo più la VR, che poi è veramente rimasta lì, che non il videogioco tradizionale. Cioè, per me a oggi comunque l'esperienza più figa di questa generazione qui, non metto Baldur's Gate perché per me non è un gioco, cioè è un gioco PC, quindi, ma console, è ancora Returnal, che comunque onestamente mai associerei a un'idea di la next gen.
La prossima domanda arriva da Il Calzino Bianco del Fossa e dice: salve ragazzi, ieri con gli amici, cosa ridi, stavamo immaginando una possibile lineup di lancio della prossima console Nintendo e giustamente qualcuno se ne viene fuori ricordandoci che manca un Pokémon principale da un annetto e mezzo all'uscita della console, ipotizzando, aggiungo io, che questa possa essere, diciamo, nell'autunno di quest'anno, saranno 2 anni. Secondo voi potrebbe rivelarsi un titolo di lancio? Ve lo immaginate solo next gen? Grazie, un bacio. Guarda, risposta secondo me molto rapida. Sì, io mi aspetto che a novembre, che è il mese in cui storicamente vengono lanciati i nuovi titoli di Pokémon, arrivi qualcosa di legato al brand Pokémon. Non so se un altro mainline dopo Scarlatto Violetto, oppure magari un altro Pokémon Leggende invece che Leggende Arceus, qualcos'altro. Però credo che questo, insomma, possa essere l'anno in cui arriva qualcosa di grosso per Pokémon, indipendentemente da quale sarà la qualità. Non me lo aspetto mai, però, diciamo, focalizzato solo sul prossimo hardware, ammesso e non concesso che quest'hardware ci sia, perché è un brand che non può permettersi, secondo me, di perdere, diciamo, tutto quello scarto che ci sarebbe fra la base installata della vecchia console e la base installata della nuova.
Quindi tra la Play 2 e la Play 3, stiamo parlando.
Sì, smettila. Quindi sarà assolutamente cross-gen. E vedremo un po' se ci saranno, non credo neanche differenze di contenuto, credo proprio differenze prestazionali, punto e basta.
No, io faccio fatica ad esprimermi, non so, onestamente non sono esperto, voglio dire una roba, da un lato è chiaro che le 130 milioni di unità più o meno piazzate da Nintendo Switch creino, cioè, neanche un precedente, cioè siano un monolite colossale a livello proprio di introiti di Nintendo, e che quindi sia complicato da un giorno all'altro voltare le spalle a quel tipo di utenza lì. Sarà sicuramente una console retrocompatibile, onestamente, però dopo 8 anni di un hardware che è uscito vecchio, io mi auguro che quando sarà, e crediamo tutti che possa essere nel corso dell'anno, la seconda metà, anche magari inoltrata dell'anno, si passi a Switch 2 o quello che sarà, si passi a Switch 2. Cioè, vi prego, non andate avanti un anno e mezzo con la roba cross gen su una console che tra l'altro di certo non sarà potente come la PS6 di mio cugino, perché veramente, cioè, mamma mia.
Marco,
cioè,
ma tu sei molto ottimista, ma sappi che io mi vedo una prospettiva in cui di fatto cominciano a uscire non solo i titoli cross-gen, che per i primi 6 mesi di vita della console secondo me ci saranno agilmente, ma io arrivo a dire un anno, ma io mi vedo anche qualche rilancio magari.
Ascolta, che Tears of the Kingdom di Lash a 60 fps lo sa anche. Certo, ok, ovvio.
E magari c'è qualche gioco che ha sofferto,
come, ragazzi,
un pochino.
3 anni di crogenia. Ma ragazzi, ma tra 3 anni, cioè 3 anni, Switch ci avrà 11 anni? No, ragazzi, onestamente, no.
3 anni di cross gen, no, mi sembrano, cioè, estremi, tutto, per rispondere, cioè, alla nostra chat.
No, è un sasso Switch, cioè, però, oggi. Boh, vedremo.
Staremo a vedere. La prossima domanda, se la trovo, arriva da Valli, che dice: ciao anziano Fossa e bimbo Marco, grazie a voi, a mio padre Sorichetti e a mia sorella Giulia ho iniziato a vedere videogiochi indie da un'altra prospettiva, in un altro modo rispetto a prima, non che li schifassi in precedenza, però sottovalutavo la maggior parte di essi. Mi avete fatto rivalutare il mondo dei videogiochi indipendenti, tanto che ho iniziato a collaborare allo sviluppo di un gioco indie con dei ragazzi non italiani. Di questo siamo molto molto contenti. Dopo questa premessa, ecco la vera e propria domanda: secondo voi, nei prossimi mesi e anni, quanto il settore degli indie potrà ancora svilupparsi rispetto a oggi, anche seguendo ciò che sono riusciti a fare giochi come Hollow Knight, Ori, Undertale, Celeste o altri giochi come Cocoon, Viewfinder e Sea of Stars? Grazie mille per la risposta, continuate così, a mio parere siete uno dei principali punti di riferimento in ambito videoludico. Grazie. Guarda Valli, io ti rispondo andando un po' di lato, nel senso, che cosa vuol dire svilupparsi ancora rispetto a oggi? Mi sembra che tutti gli esempi che fai siano testimonianza del fatto che in realtà il settore dei videogiochi indie, un suo equilibrio e una sua ambizione, un suo modo di esprimersi, anche delle sue logiche produttive, le abbia già trovate. Cioè non è come il settore dei AAA che si deve fare un bel esame di coscienza e capire quali sono dei meccanismi di sostenibilità, insomma, come fare a bilanciare urgenza di monetizzazione e creatività. Cioè il settore indie per me sta bene anche perché sta, diciamo, cioè sta andando avanti in maniera proficua per tutti, per chi ci lavora, fermo restando che non è sempre tutto idilliaco, sempre tutto rose e fiori, ci sono anche delle complessità, c'è la complessità nel farsi notare e via dicendo, però anche per il pubblico. E quindi io credo che, insomma, non sia un settore in fase interrogativa, non sia un settore che si sta chiedendo come posso crescere.
Trovo difficile anche fare, come posso dire, di tutti un unico caso, nel certo. Senso che guarda, faccio un esempio banale, ma anzi in realtà non per niente banale, scusatemi, i ragazzi che hanno vinto Indie Forge quest'anno, non mi ricordo il nome, Bad Vices mi pare che si chiamassero, una roba del genere. Comunque, team di due ragazzi, sono due, un ragazzo e una ragazza, umbri, hanno fatto, prima di questo gioco, comunque hanno vinto Indie Forge. Ve lo cito perché è proprio indie, cioè ok, veramente gente che fa questa roba, però attenzione, vivendo di quello, loro hanno sbancato, io non faccio i conti in tasca alla gente, ma hanno veramente, cioè, trovato una chiave di volta a livello di business, a livello di azienda, facendo una serie di giochi porno su Steam, cioè non ultra porno, però diciamo
soft porn,
sì, spinti, erotici, okay. Venduti, mi pare in particolare uno, a 4 euro, ok? Loro facendo questa cosina, che ovviamente la gente usa per fini ricreativi, ma trovando la nicchia giusta, sono riusciti veramente a fare i soldi e a poi sviluppare delle altre cose che, come dire, poi gli davano più slancio creativo per dire ok, mi voglio togliere uno sfizio di fare questa cosa, quello lo uso per...
strumento di monetizzazione.
Esatto. Questo è un esempio per farvi capire che non è che hanno sbancato in senso lato, non sono diventati famosi, eccetera, eccetera, però in generale loro hanno avuto un'idea, sono riusciti a concretizzarla e così facendo a livello di business sono, come dire, hanno fatto un passo importante. Il discorso è che cosa vuol dire, cioè per una realtà come quella passare attraverso un'esperienza di sviluppo del genere può essere stato importante e può anche voler dire, diciamo tra virgolette, avercela fatta. Magari per un team che è strutturato in maniera diversa è un'altra cosa, e quello che voglio aggiungere io è che non è che tutti devono diventare Hades, che per esempio per me è il caso, cioè Hades e volendo Journey sono i due, ma Hades fortissimo secondo me, casi di team veramente indipendente, Hades anche secondo me con una poetica particolare, con, soprattutto se consideri i giochi prima, che c'è, sono arrivati veramente veramente a tutti. Non è che o diventi il nuovo super giant o non ce l'hai fatta e tutti devono ambire a quella roba, cioè anche ragionare molto più in piccolo ma trovare la tua collocazione che ti permette poi di continuare può voler dire avercela fatta senza pensare di dover strafare. Ecco.
Assolutamente, ma guarda, la stessa cosa che dicevo io a livello di, cioè voglio ribadire un po' la sfumatura con cui spiegavo prima che il mercato indie non si sta chiedendo come crescere. Forse la domanda giusta appunto è, che i team si fanno, è come mi colloco in questo mercato,
quello,
che collocazione trovo, che dimensione trovo. Però non mi sembra che ci sia una spinta per partire da lì e poi andare a strutturare in maniera diversa proprio tutto il mercato, tutto il sistema produttivo che ci sta attorno. Questo volevo dire.
Ma anche perché, fra, se ci pensi, dipende tantissimo da come sei strutturato tu. Cioè, se siamo in due, come per esempio è il nostro caso, cioè abbiamo un certo tipo di esigenze. Se fossimo da soli sarebbero diverse, se fossimo in 14 sarebbero diverse ancora, no? Quindi,
certo,
a seconda di quello che è, cerchi di trovare la tua.
La prossima domanda è di Moon. Ciao Pera, vera regina del canale, ed Edgar, il re del cartone, sì, che si mangia
assolutamente
con gran gusto. Saluti anche le due comparse che forniscono i croccantini, che saremo noi. Partendo dal caso Indiana Jones, si è detto che Machine Games ha sempre sviluppato giochi in prima persona e quindi ha continuato con questa strada. Ora mi chiedo, è davvero così ampia la differenza tra sviluppare un gioco in prima e un gioco in terza? Grazie mille per tutto quello che fate. Guarda, io non sono uno sviluppatore, non sono un game designer, però mi sembra che sia abbastanza lampante il fatto che i due giochi rispondono proprio a esigenze creative e produttive completamente differenti. Basta anche solo pensare a come devi gestire l'animazione, come devi gestire, come devi costruire il mondo inquadrato da una prospettiva, diciamo, in prima persona, che si focalizza magari su certi dettagli rispetto a una prospettiva in terza persona che ti permette di gestire la telecamera in una maniera completamente differente e di non avvicinarti nemmeno tanto così alle cose. Pensa a il linguaggio dell'interazione, pensa semplicemente a come devi gestire l'animazione del personaggio, come devi orientare l'attenzione del giocatore per fare in modo che il suo sguardo e quindi la telecamera si posizioni su certe cose. cambia drasticamente.
Guarda, c'è una cosa che voglio aggiungere a quello che hai detto, è perfetto. L'idea, il concetto che si chiama full body awareness, che non c'è sempre nella prima persona, ma ci sono dei giochi, ve ne cito due a caso, Scorn e Mirror's Edge, in cui la full body awareness è stata proprio considerata come un elemento forte di design. Di cosa si tratta? Di fatto la prima persona vuol dire che tu controlli una telecamera, perché quello stai facendo, non controlli un modello poligonale, controlli una telecamera con delle braccia e a volte delle gambe, ma nemmeno sempre. Se pensate per esempio agli FPS, sei l'arma, no? Cioè sei quella roba lì. In alcuni giochi c'è l'idea che se tu guardi in basso vedi tutto il personaggio, e a volte vedi il personaggio che, se deve premere un tasto, si sposta, tocca, interagisce, fa delle cose. Ecco, la gestione di quella cosa lì, che poi tra l'altro deve anche limitare il più possibile per esempio la motion sickness eccetera eccetera, è un elemento che magari qualcuno dà per scontato, ma che scontato non è mai, e che se ragioni in terza persona, cioè, non consideri.
Entriamo anche con la domanda di Troppo Presto per Venire, un po' in ambito, diciamo, dell'attualità stringente, perché insomma stiamo registrando a qualche giorno di distanza dall'uscita di Tekken, e la domanda è: buonasera ragazzi, sto aspettando Tekken con trepidazione. Avete qualche aneddoto sulla vostra esperienza con il brand? Quali sono i vostri main? PS, Steve Fox, unico vero campione. Esagerato adesso, Steve Fox, mamma mia. Vai Marco.
In realtà io, guarda, confesso una mia grande, come posso dire, lontananza alla serie. Io non mi sono, cioè ho fatto qualche partita, soprattutto l'anno che sono stato in Canada, Tekken 3 eccetera, vabbè sì, ma in realtà non sono un grande appassionato. Ho sempre giocato infinitamente di più a Street Fighter, in misura minore anche a Mortal Kombat, e in casa Namco invece a me è piaciuto sempre tanto Soul Calibur. Tekken non mi ha mai attirato tantissimo, anche e soprattutto dal punto di vista proprio dello stile dei personaggi, che è uno stile evidentemente molto riconoscibile, molto suo, che parla poco a me. Quindi io di aneddoti, in realtà, ripeto, se no quell'estate in cui ci ho giocato tanto con amici in Canada e robe varie, molto veramente all'americana, con delle camicie col fuoco sopra e una corda di una ruota di una catena della bicicletta al collo, veramente pretty fly for a white guy, c'ho poco.
No, io invece sono sempre stato molto appassionato di Tekken, perché storicamente mi sono sempre piaciuti di più i picchiaduro 3D che i picchiaduro 2D. Infatti mi piaceva tanto anche Soul Calibur. Un po' di Virtua Fighter.
No, Virtua Fighter a me invece no, troppo rigoroso, troppo serio, non mi è mai piaciuto.
Diciamo che non era la mia predilezione, ma mi piaceva allenarmi a Virtua Fighter, e poi ovviamente Tekken. Diciamo che Tekken io l'ho frequentato molto dagli albori fino al quarto capitolo compreso, poi mi sono un po' allontanato, il quinto, sesto e settimo non li ho frequentati tanto, questo ottavo sta reclamando la mia attenzione. Ned dice no tanti, vabbè, a parte appunto tutti i pomeriggi passati quando c'avevo il Phantom F12, il cinquantino, e andavo a casa di Umberto a giocare e fare i tornei, e fra l'altro c'era qualcuno che spammava brutalmente i calci bassi con Eddie Gordo, e lì il momento in cui avevo iniziato a padroneggiare un pochino la parata bassa, che poi diventa,
che la cambia tutto,
schivata,
fammela ancora.
Esatto, vai adesso.
Non lo stai facendo più? Fallo ancora.
Ricomincia,
fallo ancora.
Vai con quel fallo calcetto ancora, del ancora. Cazzo. Oppure una volta, ai tempi dei forum, insomma, avevo creato un po' di connessioni, di amicizie, e succedeva magari che ci si ritrovasse una volta, due volte l'anno, anche se vivevamo in parti diverse dell'Italia. Finché mi ricordo una giornata intera passata a giocare a Tekken con un mio amico che si chiama Corrado, è di Torino, che era venuto da me giù in Toscana e si era preso come punto di impegno di insegnarmi la contro counter, quindi la counter della counter.
Ok.
che se tu riesci a eseguirla viene proprio il chicken, cioè c'è, cioè il gioco che ti dice chicken, e quindi lui insomma mi aveva
impazzito.
Sì, sì, no, no,
ce l'ha fatta, poi
ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, voleva insegnarmi, diciamo, a ribattere a tutte le mosse di alcuni personaggi che mi davano un po' del filo da torcere, quindi anche quella lì. Un'altra, un altro aneddoto è sempre legato al brand di Tekken, ma non a un capitolo principale. Quando uscì lo spin-off di Nina Williams, che era modellato
Death by Degrees,
bravo, che era modellato sulla modalità Tekken Force, doveva essere un picchiaduro a scorrimento. Il canale ufficiale di PlayStation Italia aveva indetto un concorso, avevano pubblicato, diciamo, degli screenshot del gioco e tu dovevi usarli mettendoci delle battute tipo balloon per creare un piccolo fumetto.
Ok, forse l'avevi già raccontato.
Sì, l'avevo già raccontato. E io ero, avevo vinto, mi avevano mandato a casa, avevo fatto una sciocchezza. C'era, c'era Nina che stava facendo una delle sue mosse iconiche, facendo un salto enorme. No, no, era proprio un salto, arrivava dall'alto, e c'era uno di questi avversari che la guardava così ignaro, e avevo messo una roba tipo, non era questo che mi aspettavo quando ho ordinato una bionda al volo, una cosa del genere, perché l'ambientazione era in un bar, no? Quindi avevo giocato sulla bionda come birra e via dicendo, e avevo vinto, mi avevano mandato un calendario, una maglietta e forse anche una piccola statuetta o degli adesivi che ho ancora da qualche parte, ecco. Ecco, questi sono i miei...
Oppure... Ma però scusami, ci hanno chiesto aneddoti, e questi sono
chiesto aneddoti, io glielo ho dato. Un altro aneddoto è legato a Tekken Tag Tournament, il primo, anche questo lo racconto, che... era arrivato come titolo di lancio di PlayStation 2,
sì,
con una line-up
desolante,
e io mi ricordo che un'estate, l'estate prima dell'uscita di PlayStation 2 in Europa, la console era già uscita in Giappone, e io ero al mare in Sardegna, e c'era un negozio, un internet point, che aveva preso la console, e che a botte di... mi sembra 10.000 lire o 10 euro, non mi ricordo, forse 10.000 lire, ti lasciava giocare per un'ora, solo che non c'era la memory card.
No,
non c'era la memory card, e quindi io e mio fratello eravamo andati lì, le avevamo dato tipo 90.000 lire per dirgli: ok, guarda, la
oggi
console
è,
oggi è tutta nostra. Andiamo via in pausa pranzo, tu non la spegnere. E stavamo facendo l'arcade mod con tutti i personaggi, perché ogni volta
certo,
che finivi l'arcade mod te ne sbloccava
roba,
un altro,
certo.
E quindi eravamo tutti lì,
Tekken Day.
Esatto, il Tekken Day, che anche quello è una giornata che ricordo con molto molto piacere. Passando ad altro, ci sono un paio di domande che arrivano, guarda, a breve distanza l'una dall'altro, ma in realtà sono, hanno delle sfumature molto simili. C'è Gottino Serale che dice: buonasera signori, dopo 5 anni di attesa dal primo annuncio finalmente vedremo Hellblade 2 e comincio a pormi qualche domanda. Ma se i titoli AAA necessitano di 5 o più anni di sviluppo, quale deve essere il ritorno che un titolo del genere deve avere per potersi ritenere profittevole? Se tutti i AAA hanno bisogno di questi tempi, è davvero fattibile superare i 5 milioni di copie al day one? Da vetusto appassionato del medium, questo mi sembra un trend insostenibile del mercato. E sotto, il calzino bianco del Fossa, c'è poca fantasia con i nickname, evidentemente sono stati tutti colpiti da questa mia scelta di stile, impeccabile fra l'altro. Dice: salve ragazzi, in epoca videoludica dove le tempistiche di sviluppo dei AAA sono sempre più dilatate, i costi continuano a gonfiare lasciando poco margine d'errore. Qual è il futuro che ci aspetta? Pensate che il sistema d'abbonamento possa ovviare a questo problema, o magari l'aiuto dell'IA in fase di coding? Mi rattristo molto a pensare che prima riuscivo a godermi una trilogia in 5-6 anni e adesso invece nel mezzo possono essere passate intere generazioni tecnologiche.
I familiari, è bello familiari. Anche familiari, perché in effetti pure tu poi cambi un po'.
Certo.
Raga, secondo me è inutile girarci troppo attorno, cioè che il modello del AAA canonico sia diventato insostenibile, lo diciamo tanto, lo abbiamo detto a più riprese. La verità è che anche per loro stessi spesso e volentieri si finisce in un cul-de-sac tale per cui devi vendere delle cifre che in realtà sono difficilmente, come dire, poi sostenibili e reali. Soprattutto, attenzione, devi vendere delle cifre a prezzo pieno, perché c'è uno dice ha fatto 12 milioni di copie, sì, se l'hai venduta a 8 euro è un'altra roba. Quindi è molto difficile, è molto difficile perché c'è un'obsolescenza del bene videogioco che è diventata, come dire, canonica, tale per cui sai benissimo che se aspetti 2 mesi, a volte anche meno, il gioco costa sensibilmente meno, non parliamo di cosa succede se ne aspetti 6. E la risposta alla fine qual è? Non ce l'abbiamo chiaramente in tasca. Il punto è che secondo me è difficile pensare che si possa continuare così indenni, perché la verità è che tutte le chiusure che ci sono, tutti veramente gli schiaffi che prendono gli studi quando qualcosa non va bene eccetera, poi fanno male. Vi cito un gioco che nessuno si ricorda più, ma ed è significativo, cioè Immortals of Aveum, per dirne uno, nuova IP, sicuramente 5 anni di sviluppo, nuovo studio, roba, boom, dici vabbè, ma non te ne potevi accorgere prima? Forse sì, però comunque è andato così. E quindi cosa succederà? Non lo so, non è facile da sapere. Il paradosso vero, che secondo me è giusto far notare e ricordare sempre, è che in questo settore, dove ci sono due esponenti che lottano ad armi pari, fatte di, o più o meno pari, fatte di centinaia e centinaia di milioni scialacquati di spese folli, di piani decennali, il terzo incomodo si chiama Nintendo, e il terzo incomodo mostra, secondo me, la via più virtuosa, che è quella del non far svalutare i prezzi, che da consumatore, ok, non è il massimo, però quello è, ma in realtà al lato loro è quella giusta e è anche quella più sostenibile, di nuovo a livello aziendale, perché i giochi loro non ci mettono 6 anni a svilupparli, non gli costano 250 certo. milioni.
Guarda, a tal proposito faccio una piccola integrazione, perché mi sembra di vedere nelle domande, ma anche quelle che ci arrivano nel corso delle nostre dirette quotidiane, un po' di preoccupazione da parte del pubblico. Evidentemente alla fine tutta questa ondata di licenziamenti, tutte queste discorsi sul futuro dell'industria, sulla sostenibilità dei AAA, hanno fatto un po' breccia nel cuore di chi ci tiene a questo settore. C'è anche Sinovia Raptor che dice: di recente abbiamo visto titoli come Indiana Jones e Hellblade 2 sono su una scala minore rispetto a quello che si pensava. Collegandoci alla tematica dell'insostenibilità dei costi di sviluppo dei giochi AAA, dei tempi di sviluppo sempre più lunghi, può essere che Microsoft si stia muovendo nella direzione di realizzare giochi più piccoli per poter fare release più frequenti e mantenere sempre il Game Pass rifornito? Io rifiuto un filino la premessa con cui parte questa domanda. Non credo che Indiana Jones sia un titolo in scala minore minimamente, e non credo nemmeno che lo voglia essere Hellblade, nel senso diciamo, sicuramente ha una durata già dichiarata probabilmente inferiore a quelle che potevano essere le attese rispetto a, diciamo, il tempo di sviluppo, però non li vedo come titoli
Hellblade, cioè, è stato meno ambiziosi, 800 anni,
assolutamente, cioè. Infatti anche lì, cioè, se è breve non è certo perché hanno ridotto i tempi di sviluppo, anzi, cioè, semmai è perché magari durante questi tempi di sviluppo si sono focalizzati di più sull'aspetto tecnologico che su quello della quantità di contenuti. Però togliamo, diciamo, questa prima parte, perché secondo me hai proprio inquadrato in maniera non a fuoco le ambizioni di Indiana Jones e di Hellblade 2, e non solo le ambizioni, anche i costi di produzione. Invece è più interessante questa seconda parte della tua domanda, Sinovia Raptor. Secondo me sì, è possibile che ci possa essere in qualche caso una volontà di scalare un pochino marcia e di trovare dei progetti un po' più piccoli che possano in qualche maniera arrivare sul mercato senza generare dei costi stratosferici. Microsoft mi sembra che l'abbia messa in atto con altri prodotti, penso a Pentiment, penso a Grounded, adesso vediamo anche magari con alcuni prodotti sempre di Obsidian, Avowed, probabilmente anche Avowed, assolutamente sì, e probabilmente anche The Outer Worlds. Forse alla fine Obsidian potrebbe essere
il team che fa le cose più piccine,
esatto, il team che ha incarnato in maniera più efficace, diciamo, sì, questa tendenza. È anche vero che è una tendenza che mi pare tutt'altro che pervasiva, perché non la vedo, per esempio, dall'altra parte, non la vedo, non la riconosco in Sony, mentre Sony paradossalmente ce l'aveva di più qualche generazione fa. Quindi vediamo, secondo me parzialmente una soluzione questa cosa potrebbe, insomma, rappresentarla. Mi viene in mente anche Hi-Fi Rush, che al di là del fatto della strategia di lancio un po' peculiare, però credo che anche quello
non sia una produzione giga,
paragonabile, cioè, alla stessa produzione di Tango, che è Ghostwire Tokyo. Quindi secondo me delle avvisaglie ci sono, però bisogna vedere se si concretizzano e soprattutto se diventano pervasive nel mercato, perché adesso non lo sono.
Secondo me in realtà non, cioè, ci sono delle avvisaglie di titoli così, ma che sono comunque casi molto isolati. Io credo che per interpretare questa direzione come effettivamente cardine della nuova strategia di Microsoft ci dovrebbero essere dei segnali molto diversi.
Certo.
Cioè il prossimo Fable dovrebbe essere una roba più piccola. Mm-hmm. Voglio dire una cosa, questa teoria qui del fatto di hanno preso tanti studi, gli fanno fare delle robe più piccole, così cosa arriva un supporto super mega continuativo, era un'idea che aveva avuto Vito Iuvara veramente quando aveva fatto il primo turno di acquisizione, è giusto dirlo, che secondo me è anche, cioè, concettualmente stimolante eppure molto a fuoco, però non mi sembra che si stia attuando, ecco, quello dico. A oggi io non vedo che sta succedendo questa cosa, sono più dei casi che giustamente tu hai evidenziato, ma mi sembrano più isolati che altro, non lo so.
Passiamo a un altro ambito, si va da Microsoft Sony. Carlo chiede: buongiorno ragazzi, leggo spesso in giro delle critiche a Sony che sta facendo uscire giochi col contagocce, lamentando il fatto che Naughty Dog, Santa Monica, Insomniac e Guerrilla vadano a rilento a causa di remake, games as a service e robe simili. Però mi pare che ci sia sempre una percezione errata sulla questione, come se quelle quattro fossero le uniche realtà che devono pubblicare qualcosa. A me pare che il problema di fondo dei PlayStation Studio non siano i games as a service, per quanto comunque siano una maledetta piaga da debellare, ma che le altre software house degli studios come Team Asobi, Sucker Punch, Bluepoint, Band siano sparite improvvisamente dai radar, e credo che questo sia uno dei motivi per cui stiamo vedendo tante remastered, Director's Cut e remake. Volevo un vostro pensiero riguardo a questa questione e allo stato dei PlayStation Studio. Pensate sia necessaria una riorganizzazione interna e magari chiedere più efficienza a certi studi, esigendo che tengano i ritmi dei quattro team principali su cui si affida tanto PlayStation, o semplicemente ogni studio deve seguire i suoi tempi come adesso e quella che va cambiata è quello che va cambiato è il metodo di comunicazione? Guarda Carlo, anche nel tuo caso, secondo me, la premessa da cui nasce questa domanda c'è un po' un mischione, si regge anche un po' sul ghiaccio sottile. Per esempio, io non credo che ci sia che il pubblico si stia lamentando di quello che fa Insomniac o di quello che fa Guerrilla. Tu le metti tutte e quattro insieme, Naughty Dog, Santa Monica, Insomniac e Guerrilla. Però, per esempio, cioè, Guerrilla comunque ha pubblicato l'anno scorso, no, quanto? Due anni fa, diciamo, Horizon 2, cioè è anche normale che adesso l'anno scorso l'espansione, esatto, è normale che adesso si prendano dei tempi. Non credo che nessuno stia alzando la mano per dire quanto va lenta Guerrilla. Insomniac tralasciamo, perché cioè fra Miles Morales, Spider-Man, certo, 2, Ratchet & Clank, sono credo che sia stata,
cioè, insomma, un lavoro incredibile, incessante.
Quindi semmai, cioè, quello che forse un pochino ha scocciato è, ma anche a Santa Monica nessuno gli ha mai, diciamo, mai additata come una software house lenta. Semmai siamo stati un pochino delusi del fatto che il cambio di direzione di God of War Ragnarok, il cambio di tone of voice, ok, il cambio di atmosfera abbia portato un capitolo meno forte di quello del 2018, ma non credo, per usare un gentile eufemismo, ma non credo che nessuno si sia lamentato della velocità dello sviluppo di Santa Monica.
Esatto. O della produzione in sé, cioè non è che ti ha fatto dire, come il del discorso di prima, sì però che roba in tono minore perché c'è, certo, un po' più sfighina a livello di messa in scena, ma
certo,
no.
E alla stessa maniera, cioè semmai i giocatori si sono un po' lamentati di Naughty Dog, che in effetti sembra, ma non di Naughty Dog per le scelte di Naughty Dog, ma probabilmente per la scelta di una dirigenza che, cioè, è inutile girarci intorno, e l'ha messa a lavorare su remake, remasterizzazioni che magari servivano poco ai titoli che sono stati rilanciati, e anche un game as a service che poi non si è concretizzato. Quindi non mi sembra che ci sia un problema di lettura da parte del pubblico. È vero che invece ci sono altri team che sono spariti completamente, però anche in questo caso Io non vedo accuse, cioè non mi sembra che l'utenza si lamenti del fatto che i team di Sony sono lenti di per sé. Però se poi i giochi non arrivano, è vero che la strategia complessiva di gestione dei team sicuramente virtuosa non lo è. Cioè, non...
Ma raghi, cioè secondo me è inutile girarci attorno. È una questione di direzione e di visione. Cioè, è successo evidentemente qualcosa in Sony... Oh, raga, senza andare di nuovo troppo lontani, l'anno scorso solo Spider-Man, il DLC di Horizon e il supporto a PSVR 2 da mani ai capelli. Ma quello che voglio dire è che, cioè, lo raccontavamo anche prima, l'abbiamo parlato tante volte in live, è sparito tutta quell'insieme di produzioni più piccole, più sperimentali, più cervellotiche, più bizzarre, più estrose, da Rain a, come si chiama, Bound, passando per Puppeteer, passando per un sacco di roba di quel genere lì, che una volta serviva magari anche come tappabuchi, come extra bizzarro, come cosa. Adesso sono solo giochi giganti, tendenzialmente in terza persona, con l'impostazione cinematografica, e quello è, cioè non c'è spazio per il resto. Stiamo pagandone tutto sommato, secondo me, i danni di questa manovra abbastanza scellerata. Semmai il discorso è che non li stanno veramente pagando loro, perché comunque commercialmente PlayStation 5 sta andando da Dio, ha macinato dei numeri assurdi anche nel corso di queste ultime vacanze di Natale. Non lo so, cioè, a me la PlayStation di oggi piace infinitamente meno di quella che era un tempo. Detto ciò, continuo a pensare che, lo diciamo anche dopo l'evento Microsoft, nonostante tutto, in un momento di forte criticità anche di PlayStation, di una Sony che a me da tutta la generazione PS5 piace oggettivamente meno, quando si mettono a fare comunque, nonostante tutto, il gioco grosso, importante, la loro produzione AAA veramente è, sono su uno standard produttivo che oggi Microsoft si sogna. E là è inutile che ci giriamo attorno, perché questo comunque è, e passano gli anni, passano i team e cambiano i giochi, le produzioni first party PlayStation sono a un livello diverso.
Sono assolutamente d'accordo. E visto che stiamo rimbalzando un po' fra Microsoft e PlayStation, leggo la domanda di Luca, che torna dalle parti della console verde crociata, così abbiamo usato anche questo surreale aggettivo. Ciao ragazzi, settimana scorsa 343 ha annunciato di essere al lavoro con più team su diversi nuovi progetti legati al brand Halo, e solo una parte degli sviluppatori adesso continuerà il lavoro su Infinite, a dimostrazione del fatto che tutto questo piano decennale di rilancio con Infinite e il suo engine, vabbè, purtroppo, diciamo, si è proprio sciolto come neve al sole. Considerando il fatto che da fine 2022 lo studio è stato completamente stravolto, che tutte le personalità più importanti sono state mandate via, a Microsoft non conveniva fare una sorta di rebranding del team? Non c'è il rischio che la scarsa reputazione dello studio possa rovinare anche i progetti futuri? Grazie mille in anticipo per la risposta. No, io non credo che ci sia questo rischio, anche perché ti ricordo che comunque il brand di Halo anche l'ambizione di arrivare a un pubblico che non è composto da quelli che ci stanno seguendo in diretta o che ci ascoltano in live, che magari un'idea della reputazione dello studio ce l'hanno. Cioè Halo vuole arrivare semplicemente al pubblico più ampio possibile, e anche a quelle fasce di giocatori che nemmeno si integrano su quale sia l'organigramma di 343, su quali figure storiche dello studio sono rimaste, su chi è rimasto da Bungie, su chi invece poi è andato via, figurati. Halo, se vuole avere un futuro, deve parlare con la lingua della qualità impeccabile, e non credo che, diciamo, le ultime defiance del team possano in qualche modo gettare un'ombra positiva o negativa sul prodotto, ecco.
Sarà un po' estremo. Secondo me è oramai dimostrato che 343 non è il team giusto per Halo, al di là di tutto, e che probabilmente Halo non è più giusto per Halo. Cioè, una forzatura per dire che c'è. Il problema è che siamo rimasti a parlare di un Halo che non c'è più, non da un gioco, non da due, non da tre, cioè da due generazioni.
Sì.
E forse è anche il caso di prendere atto del fatto che quella stagione lì di Halo è una stagione che non c'è più, che non vuol dire che automaticamente diventa disastro, merda, ma non è più quell'icona che era una volta e non è facile farla tornare tale.
Ma io sono d'accordo su questa cosa, ma se postuliamo che il prossimo Halo, qualsiasi sia, sia debba essere un gioco di estrema qualità, sì, io non credo che il lavoro che fino a oggi ha fatto 343 gli abbia creato una reputazione negativa del team, tale per cui si trasferisce sul gioco. Se il prossimo Halo arriva e spacca i culi, me lo auguro,
certo,
cioè sicuramente spacca i culi indipendentemente da quella che è la reputazione.
Non può essere negativa, cioè così negativa tale da dire però l'hanno fatto loro, quindi la gente è diffidente. Semmai, ed è più grave per me come cosa, semmai la gente è un po' diffidente verso il brand.
Certo, cioè, certo.
Ha difficoltà, ripeto, non da un gioco, da più, a essere incisivo come era una volta. E la stessa difficoltà ce l'ha Gears.
Totalmente. Ma sì, perché probabilmente, sai, sono due franchise che secondo me erano un po' figli del loro tempo. Sono due generi che erano un pochino figli del loro tempo, secondo me. Cioè, da una parte il first person shooter oggi non è più trainante come lo poteva essere certo, a quei tempi lì. E secondo me per Gears anche tutta quell'estetica, quell'idea di machismo, ma sì, quell'approccio un po' anche smargiasso e violento del videogioco oggi, secondo me non trova più troppo appiglio. Vabbè, comunque, staremo un po' a vedere. I'm Jordi, ahoy rondosi secondi, ho una domanda che mi attanaglia da qualche settimana. Come interpretate il lancio di Prince of Persia The Lost Crown su PC solo su Ubisoft Plus e Epic Store? Non pensate che sia stato un piccolo suicidio non far uscire il titolo anche su Steam? Io da possessore di Steam Deck lo avrei sicuramente preso maggiormente in considerazione se fosse uscito anche sullo store di Gabe Newell. Grazie per la risposta, una coccolina per Edgar e Minerva.
E sono abbastanza d'accordo, cioè nel senso che sicuramente levarsi Steam come vetrina è sempre una manovra molto al limite. Steam per il giocatore PC è il mercato, è il PC, esiste una fascia di pubblico nemmeno così limitata che se il gioco non c'è su Steam non lo compra, perché lì dentro ci vive, è affezionatissimo al proprio profilo. Pensate che anche gli studi considerano Steam come il social network più interessante, come posso dire, attenzionato, per usare un verbo che odio, di tutti. E sì, avranno fatto i loro calcoli e magari, tra l'altro su Steam Deck l'avrei giocato volentierissimo anche io, perché avrebbe risolto un po' l'annosa questione di lo gioco su Switch, ma i tempi di caricamento, le robe, cioè là secondo me sarebbe stato il massimo. Non lo so, boh. Vediamo che cosa succederà. Io sono qui che aspetto, perché per me quello è un gioco, a prescindere da Steam, non Steam, eccetera, molto importante in generale per il mercato e sicuramente un po' anche per la direzione di Ubisoft, che non è che ha dimostrato di crederci tantissimo, ma poi è uscito un gioco della Madonna. Spero che il pubblico paghi in senso letterale per giocarlo.
I am Jaka chiede: ad un anno di distanza, qual è stato l'impatto della serie TV di The Last of Us fuori dalla nostra bolla di gamer? Anche alla vista dei Golden Globe, forse meno di quanto ci si aspettasse? A me la serie TV di The Last of Us è sembrato un prodotto di alto livello che mi pare abbia quasi pagato lo scotto per essere tratta da un media inferiore. Non è che il mondo dei videogiochi continua a soffrire il senso di inferiorità rispetto al mondo del cinema, che poi insomma alla fine finisce per pagare? Penso a Kojima, al teatrino degli ultimi Game Awards, che ho trovato inutile e devo dire deprimente, o ai meme su Druckmann. Mi sembra che sia per primo quasi il mondo dei videogiochi a non credere di avere la dignità del cinema. Ma ti dirò, io non vedo, diciamo, questa tendenza. Cioè, allora, il teatrino dei The Game Awards l'ho trovato anch'io abbastanza inutile, però è il mondo dei videogiochi che cerca di attirare, come posso dire, di trasferire su di sé quella legittimazione popolare che il cinema ormai ha, e questa è una cosa. Ma non vedo in come sono recepiti, come è stato recepito per esempio un prodotto come The Last of Us, quello che tu identifichi come lo scotto pagato per essere tratto da un media inferiore. Anzi, secondo me, sia in quel caso che nel caso del film di Mario, mi sembra che il pubblico abbia apprezzato questa operazione e non abbia considerato a priori quei prodotti di serie B solo perché arrivavano solo perché erano adattamenti che arrivavano dal mondo videoludico. Poi c'è da dire che anche secondo me l'impatto di Last of Us è stato un pochino inferiore a quello che ci si poteva aspettare, perché col senno di poi forse, insomma, c'erano alcune scelte a livello di messa in scena, di fotografia e forse anche di narrazione che sono state tanto dibattute all'interno della nostra nicchia, ma insomma, poi non rendevano il prodotto a livelli di tanti altri fenomeni della serialità televisiva. Però io non ci vedo questo che dici tu.
A me sembra che The Last of Us sia andato molto bene, cioè ne hanno parlato abbondantemente tutti al di fuori dei giocatori. Anche per esperienza diretta conosco persone che non sapevano cosa fosse il videogioco e invece si sono poi prese benissimo per la serie, tanto da voler poi magari fare il salto al contrario. Onestamente vale per tutti i premi, per quanto mi riguarda lo sapete che è una cosa che dico spesso. Sto cazzo dei premi, cioè non è che sono i Golden Globe, gli Oscar, i TGA, il Pallone d'Oro a legittimare o meno il successo, la bontà di qualcuno, di qualcosa. Cioè secondo me PlayStation Studios, secondo me HBO, secondo me tutte le persone coinvolte sono contenti, cioè sono contente del risultato che ha avuto la serie, che non è costata poco, che sicuramente ha richiesto tanti sforzi, tant'è vero che l'hanno rinnovata. E se viviamo in un mondo in cui se una cosa non torna non ci mettono un attimo,
certo.
Cioè, quindi secondo me, ragazzi, cioè, è andata bene per quello che erano i loro obiettivi. Poi sono d'accordo che, cioè, non è la serie migliore dell'universo, e senza andare lontani, lo stesso Craig Mazin, cioè Chernobyl gli piscia in testa.
Certo, è quello il punto. Però, quello che secondo me, il fenomeno che ha innescato la domanda è che quando quella serie è uscita per i videogiocatori, sembrava una cosa clamorosa, rivoluzionaria, certo. E magari lo era nell'ottica di un adattamento. Cioè,
sì,
sono convinto che come adattamento sia...
Niente è stato... prodotto con quell'attenzione,
esatto,
lì.
Esatto, sia abbia creato un precedente importante, però poi vista in valore assoluto rispetto anche a altre serie che adattamenti non lo sono, non arrivava a quelle vette,
sì,
lì.
Però fra, non arrivava magari alle vette delle robe più belle, ma è mediamente meglio della merda che sta su Netflix.
Ah, sì, su, cioè, questo sono abbastanza d'accordo.
Diciamo che il pubblico si prende bene per delle cagate abissali che sono infinitamente peggiori di The Last of Us, signori. Cioè, diciamocela proprio tutta. E dai.
Sono d'accordo. Allora, c'era una domanda interessante che però... dovrei andare a recuperare, ma adesso non la trovo e quindi per il momento faccio questa di segreto ammiratore. Cari ragazzi di Round 2, oggi stavo riflettendo sull'attuale prezzo dei videogiochi. 80 euro per me continuano a rimanere veramente tanti, soprattutto considerando che farei volentieri a meno della mole sovrastante di contenuti che ogni nuovo titolo sembra dover offrire a tutti i costi. Penso alle inutili side quest di Final Fantasy 16, gioco che per me avrebbe potuto durare tranquillamente 20 ore di meno. D'altra parte però alcuni giochi come Alan Wake 2, The Lost Crown, Hellblade vengono saggiamente venduti a un costo più contenuto senza doverne compromettere la qualità finale. Ben venga ogni tanto un blockbuster da 80 euro con 50-100 ore di contenuti, ma non sarebbe meglio per molte grandi produzioni ridurre la mole e offrirsi a prezzi più accettabili? Credete che possa succedere?
Lo spero. Il problema è che siamo di nuovo all'ennesimo, come dire, ingarbuglio di questa industria. Gli 80 euro forse neanche bastano, pensa te. Cioè, sono d'accordo che sono tanti, e qui però è un problema veramente di costume e di potere d'acquisto italiano. Cioè, 80 euro per noi sono fottutamente cari, sono un investimento davvero importante per quello che può essere lo stipendio medio di una persona. $80 negli Stati Uniti non sono la stessa cosa, cioè ti compri un videogioco al mese, ogni quanto vuoi, con molta più leggerezza. Cioè il problema è che il potere d'acquisto nostro è rimasto lì fermo, e quindi se altrove €80 li spendi con più facilità, in Italia dalla nostra prospettiva è un po' diverso.
Sono d'accordissimo con te.
Che poi una via più snella e soprattutto magari più settorializzata. Cioè c'è il gioco che costa 20, c'è il gioco che costa 30, c'è il gioco che costa 50, c'è il gioco che costa 80. Ma figata, ma facciamolo. Cioè.
Sì, c'è anche da dire che purtroppo, insomma, come dicevi tu, Nintendo a parte, siamo anche in un settore in cui il valore dei giochi, insomma, si riduce con una velocità tale.
Vero, e non solo, addirittura, siccome sono abituati però tutti che costano così, che se un gioco costa 50, però forse è un po' brutto, però allora c'è qualcosa che non torna.
Certo.
Cioè, perché questa roba è radicalizzata nella testa delle persone, non dimentichiamocelo, cioè no. È veramente difficile oggi.
Ma non solo, è radicalizzata nella testa delle persone anche comunque l'idea dell'attesa per comprare a meno, quindi non è detto che se il gioco esce a 80 aspetti e se il gioco esce a 50 invece lo prendi
subito.
Magari esce a 50 o esce a 30 e qualcuno dice comunque vabbè, aspetto 6 mesi, tanto invece che a prezzo pieno lo pago una frazione. Cioè non è il valore del prezzo pieno che spaventa, è il prezzo pieno quanto concetto che spaventa, che frena una parte del pubblico. È il prezzo pieno in quanto concetto in sé, cioè nel senso magari una roba arriva a €30 e li vale tutti, però c'è gente che dice vabbè, tanto così come quello, come il gioco che esce a 80 due mesi dopo costa 40, questo due mesi dopo costerà 15, mi conviene aspettare comunque. Quindi non è assolutamente detto che una strategia di riposizionamento dei giochi in varie fasce di prezzo possa poi ottenere gli effetti desiderati,
Cioè, no, quindi... è verissimo. Ma infatti, ripeto, è veramente complicato.
Direi che possiamo chiudere questo episodio del Q&A con la domanda di Delta Wolf. Buongiorno signor Fossa e signor Mottura, avrei una domanda per voi un po' particolare riguardo l'anno appena finito, il 2023. Al di là dei titoli in sé e della loro qualità, quale software house secondo voi è stata la migliore per le scelte non legate alla produzione del titolo stesso, ma quelle legate al marketing, all'identificazione del periodo d'uscita? Mi spiego meglio, facendo l'esempio di Larian, che dalla sua aveva un capolavoro di gioco tra le mani, ma ha fatto la scelta anche rischiosa di far uscire il titolo un po' prima del tempo per potersi ritagliare il proprio spazio e quindi insomma allontanarsi per esempio da Starfield. Ecco, a fronte di questa cosa ci sono invece altri giochi e altre software house, per esempio Remedy con Alan Wake 2, che non sono riusciti a spiegare il loro gioco e l'hanno posizionato male sullo scaffale. Quindi in un mercato in cui la differenza fra il successo e il fallimento di un gioco passa anche da queste scelte, qual è la software house che se l'è cavata meglio? Perché dice, può avere anche il migliore FPS degli ultimi 10 anni, ma se ti fanno uscire nello stesso periodo di Call of Duty e Battlefield, muori comunque. Ogni riferimento a Titanfall 2 è puramente casuale. Questa è una domanda, secondo
Madonna,
me, complicata, però stimolante, perché molto spesso
noi bella,
diciamo bacchettiamo le aziende per qualche scelta scellerata.
È complicata, devo pensarci. Adesso ne dico una, poi me ne viene in mente un'altra.
Io ne dico una subito: Lies of P. Ha fatto le scelte giuste in comunicazione,
ragione,
è uscita con la
ne
demo.
Abbiamo parlato anche con Dario venerdì.
Nel periodo giusto,
bravo, bravissimo.
La demo della lunghezza giusta ha trovato la quadra dappertutto, ovviamente, insomma, ha avuto anche il traino del Game Pass.
Ma anche lì,
però anche lì
sei stato bravo.
Sei stato bravo a muoverti. Assolutamente,
bravo,
e per me
mi
è stata forse la strategia
mi
di pubblicazione migliore.
Sì, è perfetta questa risposta, anche perché, guarda, ne parlavo appunto da Dario questo venerdì, abbiamo fatto una chiacchiera insieme. Per esempio, ci sono stati dei giochi altrettanto di valore, cioè valore assoluto per me Blasphemous 2 è assolutamente lì con Lies of P, alto,
sì.
Gran bel gioco, e uno è andato benissimo e l'altro non ha cagato nessuno. E tra l'altro uno, se vuoi vedere, aveva anche il 2, cioè il 2, quindi tutta... come posso dire, la risonanza del primo episodio, no? E quindi sì, mi piace molto come risposta. Mi piace molto come risposta anche perché, lo stanno scrivendo anche in questo momento in chat, di nuovo, ne abbiamo discusso con Dario, secondo me Lies of P sono stati fottutamente bravi a farlo sembrare quello che non è. Cioè la gente l'ha paragonato comunque a una roba AAA, ma non è mai un AAA. Cioè è un gioco molto più piccolo secondo me di quello.
Anzi,
che
anzi è anche
persone.
Un doppia trattenuto. Bravo. Pure in qualche caso.
E però per esempio con un merito lì non di marketing, lì di aver due coglioni tanti, per esempio ottimizzato da paura. Cioè nello stesso anno in cui una produzione giga come Jedi Survivor esce e ci mette 8 mesi a mettersi a posto, e questo con il primo gioco veramente importante così, con questa risonanza internazionale, con un genere per loro nuovo, esce su X piattaforme diverse, ottimizzato in quel modo, cioè, insomma.
Victor dice: Microsoft ha sbagliato con lo shadow drop di Hi-Fi Rush. No, non ha assolutamente sbagliato. È stato uno shadow drop eccezionale.
Secondo me è da citare tra le cose super positive dell'anno.
Però non lo metterei, diciamo, fra assieme alle strategie classiche, perché è una strategia di pubblicazione così alternativa rispetto a il percorso di comunicazione
pure della stessa Microsoft,
pure di Microsoft stessa, che diventa difficile anche solo, diciamo, portarlo ad esempio. Cioè è una strategia efficace, ma non è una strategia replicabile.
Sono d'accordo. Comunque no, questa risposta è ottima. Io aggiungo una cosa sulla premessa di Larian. Secondo me, lo dico con tutto l'amore, il rispetto e il bene che gli voglio, a Larian gli è anche andata un po' di culo.
Totalmente.
Cioè, ecco, cioè il grande valore di quello che hanno fatto è insindacabile.
Poteva restare agli stessi livelli di Divinity 2.
Totalmente.
Che non è mai andato male, che ha creato comunque un discorso nei per i fan.
Hanno fatto una cosa strabiliante a livello di narrazione. È un paradigma che verrà ricordato fra 20 anni, e non sto scherzando. L'operazione in sé ha avuto culo, cioè onestamente.
Sì,
esiste
però
un universo alternativo, che non è così alternativo al nostro, che ci abbiamo le branchie, in cui quel gioco non, a parte quello alternativo in cui un'esclusiva Stadia, e vabbè possiamo iniziare a ridere adesso e finire dopodomani, però comunque in generale in cui quel gioco per esempio non fa un salto e non diventa mai mainstream.
Certo, ma infatti guardate, rispondendo diciamo a qualche commento della chat, lo so anch'io che a livello qualitativo c'è un abisso con Divinity 2, sto solo dicendo che commercialmente parlando poteva
anche
assolutamente
lì c'è un abisso,
succedere
che faceva quello più un 20%.
Esatto, totalmente, invece è fatto 10 per, ma forse anche
forse
di più.
Anche 30.
Sì, assolutamente,
cioè,
sì.
Ma pensate a che rilevanza ha avuto, cioè io lo racconto sempre, cioè io mai come quest'anno, paragonabile secondo me solo Elden Ring, ma comunque meno, cioè ho sentito parlare di Baldur's Gate ovunque, a concerti, in posti di gente che non gioca, da veramente 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 ovunque, e questa roba secondo me comunque non se l'aspettava nessuno, inclusi loro, cioè ragazzi.
È così. Comunque, in tutto questo, però, sono d'accordo che anticipare di un mese l'uscita rispetto a quanto fosse inizialmente preventivato sia stato da una parte un rischio, ma da una parte una scelta saggia.
Sì, perché gli ha fatto fare un traino di passaporto. Guarda, fra, anche lo dicevamo prima in chat, ma è vero, cioè poi sono delle cose veramente imprevedibili, fanno capire anche la complessità di questo mondo, tutto. Ma cioè, la scena del sesso con l'orso, che diventa ultra meme a caso a inizio agosto. Quella roba lì comunque ha aiutato.
Certo, sono i furri che trainano. Per quanto ti dispiaccia, Marco, questa è la verità.
Facciamole tintinnare queste manette.
Con cui chiudiamo questo Q&A.
Ma le manette tintinneranno un giorno per voi.
Grazie mille per averci seguiti anche in questo appuntamento con le vostre domande e le nostre risposte. Il Q&A tornerà probabilmente fra un paio di settimane. A presto.